Si sente, sì. Sì, solo una correzione, ti ringrazio per questa cosa che sembra chissà che... No, solo una correzione, io quel master lo dirigevo, non ero studente, magari l'avessi potuto, fossi stato studente di quella cosa, ma insomma, va bene. Dunque, mi è stato chiesto di trattare un po' questo tema della dirigenza. Devo dire, scusate, io sento malissimo perché faccio una fatica notevole, quindi... Niente, il tema della dirigenza, mi è stato chiesto di toccarlo, un tema che in qualche modo è sempre stato al centro dell'agenda delle amministrazioni pubbliche, è un tema tradizionale, diciamo, nei processi di riforma e di cambiamento periodicamente, così come tanti altri temi, quali la separazione tra amministrazione, politica, quale, eccetera, eccetera, regolarmente un tema che viene considerato chiave è il tema della dirigenza. E tant'è che sulla questione della dirigenza ancora una volta è intervenuta la norma nella 150, è intervenuto poi una serie di modifiche che hanno ristretto in parte, soprattutto per le amministrazioni locali, in realtà per tutti, ma con un impatto molto forte per le amministrazioni locali, soprattutto sulla possibilità di accesso attraverso contratto a tempo determinato nella dirigenza locale, cioè in pratica, diciamo, tutto un tessuto che era stato costruito all'interno delle norme Bassanini eccetera, viene in un qualche modo e che prevedeva nello snodo della dirigenza, nella possibilità anche di accesso dall'esterno alla dirigenza pubblica, viene in un qualche modo ridotto, limitato, eccetera, con delle ragioni, dei vantaggi e degli svantaggi. Il tema di fondo che viene colto è quello della imparzialità. Chiedo di fare attenzione su un punto, cioè quando le riforme Bassanini furono varate c'era un sistema di coerenze, cioè c'era un disegno complessivo, il disegno era lo sviluppo del territorio avviene sui temi dello sviluppo locale, quindi spinta verso un decentramento nel dare poteri alle amministrazioni locali, voi vi ricorderete sia la 59 sia poi la 127 che introducevano le amministrazioni locali una maggiore autonomia, un maggiore potere, e in questo quadro introduceva alcune figure nuove che era il tema della dirigenza contratto, cioè diceva per portare avanti questi programmi, per conseguire quelle politiche eccetera, c'è bisogno di introdurre nuove risorse all'interno delle amministrazioni capaci di mettere, di innovare, diciamo, adesso così genericamente, ma di dare supporto a un'azione riformatrice che a livello locale nel territorio doveva trovare la sede di sviluppo. In effetti in quegli anni qualcosa c'è stato, c'era stata la stagione dei sindaci, cioè c'era stata effettivamente una certa vivacità che nasceva in quel contesto. Oggi qualcuno dice si è abusato di questo istituto, come in tante cose, qui c'è il professor Giuliani che questo è un grande esperto, però come in tante cose nella nostra amministrazione si dicono cose generiche ma senza avere, come dire, valutazioni empiriche che testimonino la realtà, cioè i dati, i fatti, nessuno ha fatto una vera e seria ricerca in termini di valutazione di impatti del quadro delle riforme né delle singole riforme. Ci sono alcune cose sporadiche, ma soprattutto ci sono alcuni luoghi comuni. Poi possono essere anche veri o meno, ma non abbiamo la testimonianza se sono veri o meno. Cioè l'idea che si è abusato di questo istituto. Si è abusato non solo in termini quantitativi ma anche in termini qualitativi, cioè vale a dire di avere troppo riavvicinato in un qualche modo la contiguità tra politica e amministrazione, perdendo di vista l'imparzialità del ruolo che la dirigenza ha e che la Costituzione riconosce, insomma, al servizio pubblico. Allora, io trovo che ci sia un problema di partenza che è proprio questo vulnus, cioè stiamo parlando di un fenomeno che non abbiamo valutato, quindi qui c'è un primo elemento di carattere metodologico, se volete, cioè è difficile dire in maniera così generica si è abusato oppure ha funzionato, è innovato. Sarebbe stato interessante che intorno a questi grandi investimenti che sono stati fatti negli anni 90, ma anche negli anni più recenti, anche nei governi più recenti, prima di continuare continuamente a cambiare queste norme, eccetera, come sulla base di una sorta di pendolo, no? Cioè una volta verso l'eccesso di autonomia, l'altra volta verso l'eccesso... Se devo essere franco, come mi chiedeva di essere franco, ancora oggi con il protocollo, no? Io vedo un po' questo effetto pendolo, come se non ci fosse una barra ferma rispetto ad alcune cose. E quindi è stato introdotto questo elemento di una riduzione di questa discrezionalità nell'ambito della dirigenza. Ecco, il problema che io pongo è un problema di carattere metodologico, appunto. Prima di tutto il ragionamento del perché ci muoviamo in questa direzione se non sappiamo come sono andate le cose, se non sulla base di una, come dire, intuizione emotiva, un po' trascinati anche sull'onda della pubblicistica dei quotidiani, della casta, di tutte queste cose. Però diciamo, io non ho mai visto una ricerca empirica che effettivamente mostri dati di questo tipo. Da un lato, dall'altro lato è chiaro che questo è un tema, è un problema che in tutte le amministrazioni di tutti i paesi europei è un problema che si pone. In una qualche misura anche la Francia, anche le amministrazioni a più forte tradizione amministrativa, Francia e Germania, hanno meccanismi per poter entrare e accedere all'amministrazione anche dall'esterno attraverso percorsi di carattere selettivo. Allora, secondo me, la cosa che io chiedo anche alla luce, alla vigilia di questo protocollo che è stato firmato e che dovrebbe poi generare un disegno di legge, no, di iniziativa governativa, di riforma, di rimessa in ordine delle cose e anche di riforma della dirigenza. Allora, quello che io penso è che si debba, nel fare questo, tenere conto, come era stato in quegli anni, non dico di ripetere gli stessi contenuti, ma ripetere lo stesso percorso metodologico, cioè di avere chiarezza di quale scenario abbiamo di fronte, di quale amministrazione vogliamo, verso quale amministrazione vogliamo tendere e quindi di quale dirigenza in un qualche modo vogliamo dotarci, e sulla base di questo scegliere gli istituti e le modalità che in un qualche modo ci aiutino a reclutare la dirigenza di cui sentiamo la necessità e l'esigenza. Ecco, questo è un po' quindi il filologico che cerco di percorrere, cioè oggi come è cambiata l'amministrazione, quali sono, lo dico in maniera molto così, anche senza fare dei ragionamenti troppo raffinati, ma anche semplicemente dicendo quali sono le parole d'ordine, gli slogan che in questa fase avvengono sul piano dell'amministrazione, che non necessariamente io sto dicendo sono giusti, sbagliati, cioè dico, però se noi vogliamo un'amministrazione che è fatta così, come ci viene in un qualche modo descritta, attenzione, abbiamo bisogno di sviluppare alcune competenze. Ecco, allora, la mia, come dire, se io guardo un po' le parole che emergono, è il tema, non so, Smart City, è una delle parole che in questo forum sono emerse con maggiore intensità. Smart City significa in qualche modo avere delle città più intelligenti. Premessa, io faccio un po' molto riferimento alla dirigenza locale, questo lo dico perché così ci capiamo. Smart City significa appunto avere amministrazioni più intelligenti, città più intelligenti, cioè città che lavorino di più con i dati, che sappiano utilizzare in maniera più intelligente le informazioni, che sappiano far dialogare le informazioni per prendere decisioni più competenti, più razionali, più affidabili, eccetera. Qui è chiaro che, ad esempio, il ruolo della dirigenza in questo senso è un ruolo decisivo, che vuol dire, Smart City vuol dire che dobbiamo ripensare al nostro sistema di welfare, che dobbiamo ripensare all'uso del territorio, che dobbiamo ripensare ai meccanismi della mobilità, che possiamo ripensare ai meccanismi di sviluppo economico congiunti con i modelli di sviluppo sostenibile. È chiaro che è principalmente un fatto politico, ma che richiede una forte presenza e un ruolo della dirigenza in un quadro di questo genere. Spending Review, un altro titolo che noi riusciamo a leggere continuamente sulla nostra... Beh, Spending Review, attenzione, non è Spending Review semplicemente dire un'auto mi costa 10, mi potrebbe costare 8, è anche questo. Ma è anche essere consapevoli di una cosa che secondo me spesso c'è nelle nostre amministrazioni. È come se noi avessimo ancora la 1100, poi abbiamo la 126, la 127, la 128, la duna, la multipla, cioè non togliamo mai nulla, no, nei nostri servizi, ma tendiamo ad aggiungere qualcosa senza mai ripensare i servizi. Cioè è come se nelle nostre amministrazioni, dati determinati bisogni, li affrontassi. Penso, non so, il problema dell'esplosione degli anziani, gli anziani, li affrontiamo ancora oggi con gli stessi strumenti degli anni 70, magari, non rimettiamo in discussione quel pezzo e ne aggiungiamo un altro. È evidente che non ci sarà mai un budget, una quantità di risorse, una capacità di fiscalità capace di rendere sostenibile un approccio di questo genere. Nessuna organizzazione al mondo può pensare di affrontare bisogni che cambiano con strumenti che si sedimentano, perché i bisogni vecchi li continuiamo a trattare e ad aumentare i servizi, in più si aggiungono i bisogni nuovi. Penso al tema, non so, dell'immigrazione che fino a poco tempo fa non c'era, dell'esplosione dell'aging che appunto era. Non aveva queste dimensioni, queste caratteristiche, insomma, adesso senza fare casi concreti, però un tema di fondo è questo, cioè spending review vuol dire anche ripensare il come io cerco di rispondere a dei bisogni, cioè non è solo un fatto di efficienza nella gestione del servizio dato, ma è anche un ripensare, lo è certamente, perché è anche quello, è anche poter spendere meno. Perché si acquista in modo più razionale, più intelligente, poter spendere meno perché si razionalizzano i processi e le procedure, ma è anche ripensare il pacchetto dei servizi perché ho una riprogettazione strategica dal punto di vista delle mie risposte rispetto a un bisogno che non metto in discussione, ma al quale cerco dare di risposte, cerco di dare risposte in maniera differente, più articolata. Open government, un'altra parola d'ordine, no? Una parola chiave che qua la vediamo, addirittura forse è il manifesto di Forum PA, questo open con la lattina che si apre, eccetera. Ecco, open government però non vuol dire due cose, prima di tutto. Una prima è banalmente mettere a disposizione le informazioni. Già questo non sarebbe una cosa di poco conto, perché guardate, a volte noi ci riempiamo di tante parole, però guardate, esiste un sistema che si chiama SIOPE, nel quale tutte le amministrazioni mettono la loro contabilità e che va nelle tesorerie, e che basterebbe spingere un bottone, questo sistema sarebbe visibile in tutta Italia. In tutta Italia sapremmo tantissime cose di come vengono spesi i soldi e come si potrebbero utilizzare per comparare, ad esempio, costi, spese, fatture, eccetera, capire whitelist, blacklist, eccetera, è molto semplice in realtà, basterebbe aprire SIOPE, lo saprebbero tutti. Quindi, voglio dire, open government vuol dire poi appunto mettere a disposizione, e poi l'altra cosa però è che non è sufficiente mettere a disposizione le informazioni da sole non parlano, vanno utilizzate in modo intelligente, vanno utilizzate, rielaborate, ripensate rispetto a che cosa? Ai processi decisionali. E torniamo al punto di prima, è chiaro che non esiste un open government senza una smart city, se vogliamo continuare a usare questi termini, ma semplicemente vuol dire non esistono decisioni intelligenti senza sistemi informativi di supporto ai processi decisionali, se vogliamo usare un linguaggio che usavamo fino a qualche anno fa. Cioè le decisioni sono più competenti nella misura in cui sono decisioni più informate, cioè ci avvaliamo di sistemi informativi di supporto alle decisioni che utilizzano la marea sterminata di dati che abbiamo a disposizione. Che cosa fa la tecnologia? È che non ci rende più e non ci crea più un vincolo da questo punto di vista, dal punto di vista tecnologico. Cioè oggi abbiamo molta più tecnologia che intelligenza. Il problema nostro è metterci dell'intelligenza per saper utilizzare bene quella tecnologia. Non abbiamo bisogno di altra tecnologia o di altra cosa, abbiamo bisogno di ritornare a pensare, a cercare di capire quali sono i processi decisionali, le decisioni, le scelte che vogliamo mettere in campo e utilizzare quelle informazioni in quella decisione. Ancora una volta, adesso no, non lo dico, ma è ovvio che benessere organizzativo, viene fuori questo tema, no, della motivazione, giustamente. Non si può pensare di continuare ad avere un'idea di riforma dell'amministrazione pubblica contro i lavoratori della pubblica amministrazione. Questo non vuol dire certamente, come dire, sprecare risorse, eccetera, ma vuol dire ricreare un senso del lavoro, un senso delle ragioni. Cioè, è chiaro che chi banalmente deve concedere l'autorizzazione a un dehors, deve rendersi conto se quel dehors lo sta dando in una casa nella quale ci sono 7 anziani moribondi o se lo sta dando da un'altra parte. Deve rendersi conto che quella roba che sta facendo lui non è che tira delle righe intorno al dehors e quello diventa l'elemento di misura semplicemente perché è un fatto burocratico formale, ma perché lui nel momento, ed è un'autorità pubblica che concede quell'autorizzazione, investe autorità pubblica, perché in quanto autorità pubblica contempera un interesse che è multiplo, che è plurimo e quindi che solo il pubblico può contemperare, cioè l'interesse dei residenti di stare tranquilli e l'interesse del commerciante di sviluppare la propria attività economica. Se il nostro operatore non ha questa consapevolezza, perdiamo il 70% delle potenzialità che ha un lavoratore, ma per fare questo bisogna che le persone che lavorano nell'amministrazione, gli uomini e le donne che lavorano nell'amministrazione, abbiano chiara consapevolezza del loro ruolo, della loro missione, del senso profondo, delle ragioni per cui lo fanno. Non è solo farlo in fretta, perché non abbiamo di fronte dei mongoloidi, abbiamo, scusate, con tutto il rispetto, cioè non è un problema di dare risposte immediate di impatto per essere. Perché abbiamo un cliente da servire, cioè non è solo questo. Noi abbiamo dei cittadini e svolgiamo un compito di autorità pubblica fondamentale di fronte al quale dobbiamo assumere una responsabilità del nostro ruolo. Allora è chiaro che benessere organizzativo vuol dire proprio questo. Allora, dalle ricerche più recenti emerge che le persone stanno meglio, sono più motivate, stanno all'interno dell'organizzazione in modo più positivo. E partecipe laddove ci sono dirigenti che non sono tanto efficienti, eccetera, eccetera, ma che sono onesti, che sono integri, che sono prima di tutto riconosciuti dal punto di vista personale della propria autorevolezza. Questo è un punto chiave, è un punto nodale, perché vuol dire che le persone danno il meglio di loro nelle organizzazioni, se trovano in quell'organizzazione che la dirigenza rappresenti un punto credibile e autorevole da questo punto di vista. Ultima parola, aggiungiamo governance, perché tanto le ho messe tutte, le ho messe veramente così in maniera confusa, ma proprio per dire, a volte noi parliamo di parole, no? Di, diciamo, tutti questi slogan che, insomma, fanno parte della nostra. Ecco, attenzione, la domanda è: chi fa queste cose? Non ci dobbiamo mai dimenticare che dietro queste cose ci stanno delle persone e in particolare il ruolo della dirigenza nel fare questo è un ruolo chiave. Ma come vedete, qui emerge una figura di dirigente che a me è venuta un po' voglia di metterla così, cioè è questa qua. Chi è questo? È Superman che riesce a fare tutta questa cosa, no? Di tutte queste di questi temi, eccetera, eccetera. Ma adesso, a parte gli scherzi, vengono fuori però delle competenze che, non so, che sono tante. Sicuramente delle competenze di carattere strategico. Qui c'è una novità importante, cioè non è la capacità di definire delle strategie. È il tema delle smart city, è il tema della spending review, ripensare il modello di fornitura dei servizi, eccetera. Vuol dire ripensare le strategie. Non è solamente un tema lasciato alla politica, ma richiede una forte competenza direzionale. D'altra parte, qual è l'organizzazione che può permettersi di pagare un dirigente senza che questo contribuisca allo sviluppo della strategia? Contribuisca, poi è chiaro che sarà sempre la politica a decidere. Ma la politica, per quanto possiamo accusare la politica, eccetera, eccetera, ha bisogno di avere, come dire, un quadro direzionale che metta nelle condizioni di scegliere le cose più opportune, di avere una fattibilità chiara, di avere dei vantaggi e degli svantaggi. Cioè, Cioè il mestiere della dirigenza diventa sempre più un mestiere anche in questo senso, cioè di aiutare la politica ad assumere delle decisioni intelligenti. Vale a dire, se io devo fare le smart city, se devo ripensare il modello dei servizi con le spending review, se devo usare l'open data per prendere decisioni più intelligenti, se devo avere chiarezza del senso del lavoro, ho bisogno di dirigenti che non siano dei funzionari esecutivi, ma ho bisogno di dirigenti che intervengano in maniera consistente nella fase ascendente del processo decisionale, cioè quella della formulazione dell'alternativa, dell'individuazione dei bisogni e della definizione delle possibili azioni di scelta. Emergono delle competenze fortemente gestionali, però anche, perché fare spending review non vuol dire solamente fare strategie, vuol dire anche concretamente andare a vedere come utilizziamo il patrimonio, ad esempio, a disposizione. Vuol dire andare a ridurre le fughe dell'acqua. Non so se qualcuno di voi ha mai toccato questo tema, ma le fughe dell'acqua nelle amministrazioni pubbliche sono gigantesche. Ci sono costi mostruosi per fughe e perdite di acqua. Perché? Perché nessuno segue il rubinetto. Perché è chiaro che se uno guarda solo le fughe, però anche qua non è, come dire, in casa noi guardiamo il rubinetto, se vediamo una perdita lo chiudiamo. Da altre parti, appunto, c'è un'assunzione di responsabilità per chiudere il rubinetto. Ma è evidente che se un dirigente bravo, allora ha un sistema di lettura della bollettazione e quando vede degli scostamenti ha dei sistemi di allerta che gli dicono attenzione che in quell'utenza lì c'è un sistema che va fuori dalla media, eccetera, eccetera. C'è un'eccezione rispetto alla quale occorre intervenire. Ma quindi vuol dire avere delle competenze non solo di carattere strategico, di visione, che certamente sono importanti, ma fortissime competenze gestionali. Ridurre i costi nelle gare di acquisto, beh, non è una cosa banale, a volte si riducono i costi del 20-30% seguendo delle procedure più attente, cercando di. È chiaro che si scontentano delle situazioni, eh? Però trasparenza vuol dire anche questo, vuol dire non avere paura di mettere i propri dati fuori, di non aver paura. Una cosa molto interessante, cioè, dice anche un sociologo importante, cioè, attenzione, l'accountability, il render conto, eccetera, non vuol dire non avere discrezionalità, eh? Vuol dire spiegare che cosa si fa con quella discrezionalità che ho. Non è che noi risolviamo i problemi togliendo la discrezionalità, risolviamo i problemi se noi lasciamo margini di autonomia e discrezionalità, perché altrimenti non c'è direzione senza discrezionalità, ma nello stesso tempo siamo inflessibili nel chiedere spiegazioni e trasparenza nel modo in cui e mettere le persone di fronte alla responsabilità delle proprie scelte. È solo quando mettiamo questo elemento. Allora, in questo senso, la competenza gestionale è dire scusa, ma per quale ragione? A Mazara del Vallo spendono 5 per una siringa e invece a Reggio Emilia spendono 50. Cioè questa cosa qua va detta, bisogna chiarire perché. Perché si spende di più da una parte che da un'altra? Ecco, questo è un punto, secondo me, fondamentale. Cioè non è vero che le competenze di direzione dobbiamo passare, come dice qualcuno, dal government alla governance, dobbiamo passare dalla gestione. No. Intanto costruiamo competenze gestionali anche, cioè un dirigente deve saper gestire bene la propria organizzazione avendo attenzione ai costi, ai risultati, alla qualità dei servizi. Non è sufficiente, serve anche una dimensione strategica. Le competenze relazionali, questo è una chiave fondamentale. Io credo che spesso nelle nostre amministrazioni abbiamo un gap anche da questo punto di vista, competenze relazionali. Cioè noi abbiamo, se tutti diciamo che occorre smettere di lavorare come delle canne d'organo, come dei silos, come, cioè praticamente vogliamo tutti superare la frammentazione organizzativa, chiamiamola così, cioè vogliamo lavorare per processi, vogliamo lavorare per processi anche interistituzionali, eccetera, eccetera. Attenzione, non è solamente in questo caso un problema solo di visioni strategiche e di competenze gestionali, ma c'è anche un problema di consapevolezza nei sistemi relazionali. Cioè, noi non possiamo permetterci nelle nostre organizzazioni dirigenti che si vivono in maniera competitiva uno con l'altro. Abbiamo bisogno di innestare cooperazione tra le dimensioni direzionali. Guardate, qui è un errore anche forse anche delle vecchie riforme, cioè l'idea che il dirigente sia una specie di sovrano che nella sua direzione ha le risorse, il personale, eccetera, gli obiettivi da raggiungere e lì dentro fa quello che vuole. Beh, attenzione, non è così. Come si dice nei sacri manuali, testi di management, è condizionatamente autonomo una direzione. Quel condizionatamente non è un fatto banale, è che sta dentro a un'organizzazione dove stanno altre persone, altre direzioni, e che l'interesse globale non può andare a detrimento, cioè l'interesse, come dire, il funzionamento della singola direzione non può andare a detrimento dell'interesse globale dell'organizzazione per cui si lavora, perché altrimenti i risultati per i cittadini non ci sono. Io posso avere un ottimo servizio. Che ne so io, biblioteche, ma se poi alla fine abbiamo un pessimo servizio di informatica, le cose funzionano male e i cittadini non sono contenti del servizio che hanno. E se i due soggetti, invece che cercare di focalizzare la loro competenza relazionale sul problema, si focalizzano sulla loro dinamica interna, cioè colpa mia o colpa tua. Questo è un grande problema. Tipicamente questo avviene nell'analisi dei processi, cioè si chiama la colpa è nell'altro, no? Cioè due persone che sono all'interno del stesso processo, magari in un'attività sequenziale, che non riconoscono la propria responsabilità, ma attribuiscono la responsabilità alla fase a monte o a valle della propria. Ecco, questo è un problema serio. Come se marito e moglie continuassero continuamente a bisticciare, è colpa mia, è colpa tua, e non si pongono mai il problema di dire, ma il nostro bilancio familiare sta in piedi o no? Focalizziamoci tutti e due sul bilancio familiare, al di là di chi è la colpa. È vero che abbiamo ruoli diversi, ma abbiamo obiettivi comuni. Stiamo sull'obiettivo comune, cioè non perdiamo di vista gli obiettivi comuni. Allora, perdere di vista gli obiettivi comuni significa riprodurre dimensioni. Ecco, io credo che questa competenza di carattere proprio anche psicologico all'interno delle nostre organizzazioni è molto carente. Allora, da questo punto di vista, io devo dire la verità, come direttore generale di un comune, passo l'80% del mio tempo a cercare di dipanare litigi. Cioè, persone che non si assumono la responsabilità di affrontare e risolvere il problema, ma che lo rimandano verso l'alto. Cioè, perché? Perché c'è qualcuno, poi forse, non lo so, finita la gerarchia, forse smette, però il punto di fondo è che non si assumono la responsabilità di affrontare e risolvere il problema, ma guardano la relazione dal punto di vista della responsabilità e non della soluzione. Questo è un punto, secondo me, fondamentale in termini di competenza direzionale. Ecco, l'ultima dimensione, ma non è l'ultima, appunto, è quella che dicevo prima, le competenze personali, cioè l'autorevolezza, l'integrità, l'onestà, la trasparenza, cioè sono dimensioni che sempre di più in questo momento diventano fondamentali. Io questo è un tema che secondo me è ancora poco non affrontato perché lo è dal punto di vista della casta, eccetera, eccetera, però è poco, c'è poca ancora attenzione a cercare di risolverlo in modo non semplicistico. Io credo che questo sarà un tema dei prossimi mesi. Guardate, non dico più neanche dei prossimi anni, perché tanto il tempo è così veloce, è diventato che sarà un tema dei prossimi mesi. Cioè, la ricostruzione di una direzione, di una funzione pubblica, che abbia uno status e un riconoscimento dal punto di vista dell'integrità nei confronti dei cittadini e dei lavoratori. Cioè, se non si passa di qua, né i lavoratori né i cittadini potranno mai ricostruire relazioni di fiducia con l'amministrazione. Ieri c'era, non so chi di voi rappresenta la relazione di Gerd Burkhardt, no? E come è evidentissimo negli altri paesi, il tema del rapporto tra fiducia e rendimento delle istituzioni è un tema molto molto affrontato. Cioè, non è semplicemente il fatto che se io ho buoni servizi allora genero fiducia. ma è anche a rovescio, cioè è anche un sistema che funziona a rovescio. Se ho fiducia riesco meglio a costruire le condizioni per generare buoni servizi. Cioè una relazione che non è semplicemente sequenziale anche qua, ma è una relazione di mutuo adattamento, se vogliamo, cioè di reciprocità. Allora, questo punto è un punto, secondo me, di entrata nel sistema fondamentale, cioè ricostruire i rapporti di fiducia con i cittadini e con i lavoratori solo attraverso la capacità di avere dirigenti autorevoli, che nessuno dica quello lì non è in grado di fare il suo mestiere, perché questa cosa qua è devastante. Mentre per fare tutte le cose che abbiamo detto prima, ritorno al ragionamento di prima, quelle parole smarzide sono tutte parole vuote se dietro non ci sono uomini e donne che hanno quelle caratteristiche di integrità, di onestà, di autorevolezza e di riconoscimento da parte dei propri lavoratori in primo luogo e dell'opinione pubblica successivamente. Ecco, per avere però, come vedete, queste sono tante, sono competenze complicate, vuol dire avere veramente una figura molto complessa. D'altra parte è anche vero che poi oggi, insomma, le retribuzioni non sono così malvagie, eccetera, e quindi è anche giusto che si chieda a un dirigente pubblico un certo standing, no, da questo punto di vista. Le leve di gestione e sviluppo. Qua secondo me veniamo un po' nel punto critico, cioè sistemi di premi e sanzioni. Noi su sistemi di premi e sanzioni bisogna che siamo onesti. È ancora questo. Fino a quando alla fine il dirigente sarà, come dire, più preoccupato della Corte dei Conti che dei risultati, del bene della propria comunità, dei risultati verso i cittadini, eccetera, difficilmente noi avremo una dirigenza e una direzione che possa esprimere risultati positivi, perché l'attenzione principale sarà a non rischiare. Ci sono casi eclatanti di amministratori, di dirigenti che hanno rischiato cercando di risolvere rapporti di lavoro con figure complicate, di togliere dall'amministrazione. Io stesso abbiamo licenziato dirigenti, personale. Però se poi io perdo quella causa e alla fine mi viene chiesto un danno erariale, eccetera, eccetera, quello sarà il mio vero guaio. E non avrò nessun riconoscimento perché abbiamo mandato a casa persone che secondo me non valevano. Questo è un punto nodale, cioè i riconoscimenti, il sistema dei premi e delle sanzioni è ancora fortemente concentrato sulla sanzione della Corte dei Conti. I sistemi di reclutamento, principalmente stiamo ritornando un po' all'idea del tempo indeterminato, con secondo me un po' appunto questo meccanismo di pendolo, no? Cioè ci si chiede un po' troppo. Allora, guardate, non voglio banalizzare perché è importante questo punto, cioè il ritorno all'idea del tempo indeterminato risponde anche al ragionamento che dicevo prima, cioè ricostruire una direzione e una dirigenza autorevole che non viene considerata appendice della politica, che è imparziale e risponde ai criteri costituzionali. Quindi l'idea di ritornare a una autorevolezza della dirigenza, secondo me, è un'esigenza reale forte. Non so se la risposta giusta sia il tempo indeterminato. Perché non lo so? Perché abbiamo dei problemi a rovescio con questo tipo di meccanismo. Abbiamo persone che vincono un concorso perché fanno bene un tema, ma qual è l'organizzazione che selezionerebbe una persona sulla base di un test, di un tema e di 3 domande orali? Cioè, e poi se lo tiene lì 30 anni a bloccare quella organizzazione. Attenzione, perché il ritorno a questo, io capisco perfettamente l'esigenza e secondo me è un'esigenza che bisogna trovare delle soluzioni. Però secondo me ritornare al sistema di prima non è una soluzione che garantisce né l'obiettivo e contemporaneamente porta altri problemi. Non garantisce l'obiettivo perché non ci dimentichiamo che siamo passati a un sistema diverso perché negli anni 90 abbiamo avuto Tangentopoli con tutti i sistemi di corruzione e quindi abbiamo cambiato sistema proprio pensando che quel sistema non garantisse come dire, l'imparzialità, la trasparenza e l'integrità. E sono preoccupato da un lato perché non garantisce, dall'altro perché crea altri problemi, cioè i dirigenti a tempo determinato comunque spesso sono quelli che lavorano di più, che si danno più da fare, che spingono per l'innovazione, che hanno voglia di investire sulla propria carriera, sul proprio sviluppo professionale. Mentre a volte alcuni dirigenti a tempo indeterminato hanno vinto in un qualche modo un concorso e si lasciano un po', rimangono un po' seduti nelle organizzazioni ed è difficile riuscire a metterli in moto. Quindi, ecco, se noi d'emblée oggi, di fronte a una norma che dice questa cosa, come dire, partissimo con un sistema di reclutamento massivo a coprire tutti i posti attualmente a tempo determinato con dirigenti a tempo indeterminato, noi blinderemmo le nostre amministrazioni per i prossimi 30 anni con un fenomeno terrificante, che da 5 anni magari ci servono altre professionalità, che magari viene un sindaco nuovo che vuole dimezzare la dirigenza e invece se la trova lì a tempo indeterminato, cioè con fenomeni anche dal punto di vista della rigidità, dei costi, eccetera, che non vanno nella direzione auspicata di una maggiore. Quindi il problema che io pongo è: proviamo a ragionare su quali possono essere sistemi che cercano di tenere insieme i pezzi. Formazione. Qual è la formazione della nostra dirigenza? No, oggettivamente, onestamente, non c'è. Credo invece che dovremmo avere un obbligo formativo per la dirigenza con dei percorsi definiti, stabiliti, chiari di aggiornamento delle competenze, perché è noto a tutti coloro che si occupano di formazione che nel giro di 4-5 anni le competenze che si avevano si perdono. Noi abbiamo bisogno di dirigenti che mantengono alte ed evolvano soprattutto le proprie competenze con un'amministrazione che li accompagni nei percorsi di sviluppo professionale in funzione appunto dei mutamenti e dei cambiamenti organizzativi. In questo senso non è il problema del rapporto del tempo determinato o del concorso, ma è il sistema. Se vogliamo reintrodurre il tempo indeterminato, cosa non vi... però allora dobbiamo cambiare il meccanismo dei concorsi, dobbiamo cambiare il meccanismo della formazione, cioè ragioniamo in maniera un po' integrata sul sistema, perché altrimenti rischiamo di mettere in campo una sola leva che però non affronta e non risolve il tema. Ecco lo status, quello che dicevo un po' prima, attenzione che la dirigenza in questo momento sta per essere, se non lo è già, abbinata a tutto il filone della casta, cioè se non c'è un meccanismo di in qualche modo consapevolezza di questo rischio di ricostruzione di una dimensione di orgoglio e quindi anche di trasparenza e di integrità, questo è il rischio, cioè di perdere quel po' di status sociale, di status di reputabilità che è così importante, eccetera. Ecco. L'ultimo punto è la mobilità, che è inesistente, noi non abbiamo processi di mobilità. La mobilità all'interno dell'organizzazione è molto scarsa, tra organizzazioni è praticamente inesistente. Siamo in un cosiddetto mercato del lavoro bloccato, non è né aperto né chiuso, non è che sia all'interno dell'organizzazione o tra le organizzazioni, è semplicemente un mercato del lavoro bloccato lì. Uno fa quel mestiere e quella. È chiaro che non sviluppa tante competenze di carattere trasversale, ha molte competenze tecniche su quel pezzo, ma fatica ovviamente. Allora, quando ripensiamo al sistema della dirigenza, non possiamo pensare, come dire, semplicemente a una leva, il rapporto di lavoro, ma dobbiamo pensare al rapporto di lavoro inserito in un quadro di altri istituti, di altri strumenti che definiscono qual è il rapporto con la dirigenza. Guardate, io non ho la ricetta, però penso che non si debba buttare via il bambino con l'acqua sporca, ecco, questo è un po'. Ecco, la nuova grande innovazione che appunto è stata introdotta è questo tema qua. Io a questa innovazione prevista nel protocollo, di fatto, ci credo poco, cioè l'idea, 5 minuti, quasi finito, l'idea che l'imparzialità sia garantita solo dal rapporto a tempo indeterminato, secondo me è una cosa che non è vera, cioè un'equazione che non regge, che non regge. Anche perché guarda certamente il tema dell'integrità, ma non guarda molte altre competenze. Allora, quello che io suggerisco è questo: ripartire dalle esigenze. Le esigenze sono di avere dirigenti con quelle competenze di carattere strategico, carattere gestionale, relazionale e anche di integrità, che diventa sempre più importante. Ma articolare le leve in questa direzione in maniera complessiva, senza andare su soluzioni veloci per dare una risposta rapida a un'agenda che è dettata dai media. Questo è il mio terrore, cioè che poiché i media vanno in quella direzione, buttano nella cassa tutto quanto, per dare una risposta si mettono dentro norme che poi però ci ritroviamo per molti anni, e accanto al fatto di non necessariamente riuscire a risolvere il problema per cui nascono, creano altri problemi in termini di valutazione di impatto poi reale. Quindi fare un minimo di valutazione di impatto ex ante che ragioni su questo punto, cioè tenere ferme quelle esigenze di sviluppo di competenze, articolare le leve in un modo più coerente con quei bisogni. Ecco, allora, in termini di leve, per esempio, io dicevo, cioè, ma però veramente ragionando a voce alta, poi bisogna cercare di articolare meglio una proposta anche sul piano dell'articolato normativo. Perché per esempio un tema fondamentale è la concorsualità. Non c'è dubbio che per diventare dirigente ci deve essere qualcuno che dice: non è vero che sei figlio di mio zio, ma sei una persona che ha quelle determinate competenze. Queste devono essere certificate, riconosciute, eccetera. Allora, è ipotizzabile fare dei concorsi su una scala un po' più ampia rispetto alla singola organizzazione, nella quale le persone possano partecipare a prove concorsuali, vengono in qualche modo abilitate a svolgere la funzione di direzione, rimangano all'interno di quella funzione solo a patto che seguano un determinato percorso professionale, che aggiornino le loro competenze, che ogni 5 anni, dico per dire, vengano rivalutati, e quindi che ci sia un secondo concorso fatto da una commissione anche diversa, che dica: sì, effettivamente hai i titoli, le competenze e l'esperienza per fare quel tipo di mestiere. Quindi molto difficile, molto selettiva in termini di accesso, ma poi dentro a questo corpo, che in un qualche modo viene legittimato, lasciare ad esempio all'amministrazione la possibilità di scegliere in funzione dei fabbisogni professionali che servono, e quindi anche di decidere e scegliere se quella figura la vuole a tempo indeterminato, la vuole a tempo determinato, eccetera, in funzione dei fabbisogni delle caratteristiche, e anche del fatto che poi può averne bisogno per un determinato periodo. Io credo che se vogliamo superare la frammentazione, ad esempio, una delle cose che dovremmo fare sempre di più sono strutture a progetto, strutture di missione, strutture che abbiano obiettivi e task specifici. Ma quelle strutture e task specifiche hanno bisogno di un dirigente che stia lì 2, 3, 4 anni, non di più. Non abbiamo bisogno di uno che vinca un concorso e lo faccia, vince il concorso per fare il progetto di rivitalizzazione del centro storico e rimane dirigente del progetto rivitalizzazione del tempo storico finché scampa, quando il centro storico è già stato rivitalizzato, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, abbiamo bisogno di una flessibilità, di una dinamicità. Allora, secondo me, bisogna distinguere un problema di selettività nell'accesso alla funzione, che secondo me deve essere durissima, pesantissima, molto più forte di quello che c'è oggi, che secondo me deve essere reso anche, se la dico ancora di più, terzo, con un soggetto terzo. Secondo me, per esempio, le università, se non vogliamo introdurre altre scuole superiori o cose di questo genere che possono avere avuto, però voglio dire, certo, anche le università sono quello che sono, è d'accordo, però, come dire, io sono favorevole al fatto che ci siano soggetti terzi che definiscano la possibilità o meno di accedere a un ruolo, che garantiscano sulle competenze. Dopodiché però una maggiore flessibilità nell'entrata e uscita delle organizzazioni, perché in questo modo, cioè, almeno riusciamo a creare alcuni elementi, cioè il reclutamento è un po' più dinamico, una formazione che diventa obbligatoria e che viene rivalutata dopo un tot di tempo, poi lo status che diventa, la mobilità che diventa effettivamente un bacino nel quale si attiva un mercato del lavoro, un mercato della dirigenza, che possono essere chiamati anche da varie organizzazioni, eccetera, eccetera. Cioè, quindi attivare una dimensione che è più dinamica. Insomma, come dire, la mia proposta, la mia speranza è che tutto il tema della casta non travolga anche la dirigenza e che la risposta a questo problema, che è un problema reale, non si appiattisca semplicemente nel ritorno a quello che era prima rispetto ai tempi determinati.
Sì. Grazie.